va ora in onda. Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici internauti, Emanuela vi parla da Artemisia, viaggio al centro del colore, la rubrica su Radio Imago in cui si parla di arte e di colore. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno scritto, che hanno detto cose carine, in particolare Silvia che ha mandato dei consigli per le ricette a colori. Un saluto particolare a tutti quelli che mi seguono e che scrivono. Vi ricordo che la mailbox in cui ricevo la posta è artemisia@radioimago.net. Il tema che ho pensato di proporvi oggi riguarda la natura dei colori, quindi parlare dei colori in senso generale. Nella puntata in cui abbiamo parlato del colore blu, abbiamo accennato anche al fatto che è stato scoperto da Newton il fascio cromatico che comprende i 7 colori. Abbiamo anche detto che questi 7 colori in realtà sono considerati 7 per semplificare, ma in realtà sono milioni di colori che l'occhio umano percepisce. Sono stati poi studiati da molti altri studiosi nel corso del tempo, vi cito per esempio Chevreul, Itten, Goethe e anche Luigi Veronesi, che tra l'altro è stato un mio insegnante. Di questi autori abbiamo un sacco di testi che spiegano in dettaglio i fenomeni e anche delle analisi di tipo psicologico che sono state fatte da ciascuno di loro secondo il proprio punto di vista. Itten, ad esempio, che è considerato nell'ambito dei professionisti lo scrittore della Bibbia del colore, anche se in qualche caso è stato superato, diciamo, da studi successivi, ha individuato 7 tipi di contrasti, poi magari più in là ne parleremo. Una cosa mi preme dire, ed è che in realtà il colore esiste solo in funzione della luce. Quindi, come ha dimostrato Newton, senza luce il colore non è visibile. E il colore ha la qualità che ha soltanto in presenza della luce bianca. Quando la luce cambia colore, cambia temperatura, il colore degli oggetti si trasforma. Provate a pensare, ad esempio, quando siamo in autostrada, sotto le luci gialle dei lampioni che si trovano vicino ai caselli, noi non riconosciamo più i colori degli oggetti che ci circondano, perché lo spettro è limitato. Quindi, non essendoci uno spettro di luce bianca, cioè completa, di tutti i colori, ne vediamo soltanto una parte, i colori sono alterati da questa sorta di filtro. Ascoltiamo un po' di musica insieme e poi torniamo sul discorso dei colori e parleremo del colore degli oggetti. Perché in realtà gli oggetti noi li vediamo del colore che non hanno.
Thank you.
Dunque, dicevamo, i colori nascono da onde luminose che sono un tipo particolare di radiazioni elettromagnetiche. Con i nostri occhi possiamo percepire soltanto una gamma di queste onde, che sono comprese tra i 400 e i 700 millimicron, che sono l'unità di misura delle lunghezze d'onda. Non è stato ancora spiegato in che modo avvenga la percezione delle onde luminose. Ogni colore dello spettro ha una propria lunghezza d'onda e può perciò essere determinato esattamente in base alla sua lunghezza oppure alla sua frequenza. In sé le onde luminose sono incolori. Il colore si produce soltanto nei nostri occhi e nel nostro cervello. Resta anche da chiarire il grave problema della colorazione degli oggetti. Se poniamo due filtri colorati, per esempio il rosso e il verde, davanti a una lampada ad arco, otteniamo il nero. Il filtro rosso assorbe tutte le radiazioni dello spettro, tranne le rosse. Il filtro verde assorbe tutti i colori, tranne il verde. Non restando più nessun colore, il risultato è nero. Il colore ottenuto per assorbimento è chiamato sottrattivo. Di solito anche i colori degli oggetti sono sottrattivi. Il vaso rosso ci appare tale perché assorbe tutti gli altri colori dello spettro e riflette solo il rosso. Ecco perché paradossalmente noi vediamo un oggetto del colore che in realtà non possiede, perché è il colore che riflette. Affermare questo oggetto è rosso significa in realtà dire che la superficie di questo oggetto ha una composizione molecolare tale che assorbe tutte le radiazioni luminose che non siano rosse. Il vaso in sé è incolore, ha bisogno della luce per apparire colorato. La stessa cosa avviene per qualsiasi tinta: illuminare di verde una carta rossa, cioè una superficie che assorbe tutti i raggi che non sono rossi, essa appare nera, perché la luce verde non contiene alcuna parte di rosso che sia riflettibile. I colori usati dai pittori sono a base di pigmenti o sostanze colorate, l'abbiamo già visto in precedenza. Sono perciò colori ad assorbimento e anche i loro composti obbediscono tutti alle leggi della sottrazione. Mescolando dei complementari o gruppi di colori che includono i tre fondamentali, cioè il giallo, il rosso e il blu primari, in determinate quantità, si ottiene un composto sottrattivo che è il nero, o meglio il grigio neutro. Vedremo poi che il nero in realtà non esiste. La corrispondente combinazione dei colori senza sostanza invece dà come composto additivo il bianco, cioè se noi mescoliamo solo le luci colorate tra loro otteniamo la colorazione bianca.
Thank you.
Amici ascoltatori, continuiamo la nostra chiacchierata sulla qualità dei colori in generale. Sappiamo che i colori hanno delle influenze fisiche. Abbiamo detto che sono radiazioni elettromagnetiche, quindi influiscono comunque sulla percezione, ma anche stimolano la crescita, lo sviluppo di alcune cellule. Tutti sappiamo che prendere molto sole può portare all'alterazione dei melanociti, con conseguenze di malattie cutanee. Tutti sappiamo che il sole può guarire, al contrario, alcune malattie, quindi l'esposizione controllata alle radiazioni solari produce una risposta benefica da parte del nostro organismo, e infatti si chiama elioterapia, che è conosciuta fin dall'antichità. Tutta la materia, quindi anche il corpo umano, è composta di atomi o campi che vibrano secondo determinate lunghezze d'onda. L'effetto terapeutico del colore sull'organismo umano è legato alla natura oscillatoria delle nostre cellule, cioè il malessere o le malattie infatti non sono altro che una disarmonia del ritmo vibratorio delle cellule. Dal punto di vista terapeutico, questa scienza si chiama cromoterapia. La cromoterapia è considerata una terapia dolce, che perché non è invasiva. Il colore rosso, ad esempio, viene utilizzato nelle forme dolorose croniche, quindi sui muscoli, per aumentare la tensione o per la cicatrizzazione di tessuti. Il colore arancione ha molti effetti sulla psiche, induce serenità, entusiasmo, allegria, voglia di ridere, quindi è energizzante, aumenta l'ottimismo, positivizza i sentimenti, la sinergia fisica e mentale. È utile in caso quindi di depressione o pessimismo. Il giallo è un ottimo depurativo del sangue, costituente del sistema nervoso, è un forte stimolatore di allegria e senso di benessere. Il verde genera calma e rinfresca la mente, esprime volontà di operare, perseveranza e tenacia, è un sedativo del sistema nervoso. Il blu è utile in tutti i casi in cui ci sia nato un processo infiammatorio, tipo mal di gola, raucedine, mal di denti, stomatiti, ma anche arrossamenti e bruciature cutanee. L'indaco, che è quella particolare intonazione che mira il violaceo, dal punto di vista fisiologico stimola le ghiandole paratiroidee, inibisce quindi l'attività della tiroide e ha un effetto anestetico ed emostatico. Il viola, depurativo del sangue, rallenta l'attività cardiaca e favorisce la microcircolazione cerebrale. Per questo motivo viene utilizzato per contrastare la calvizie. Esistono poi dei collegamenti, pare evidenti, tra i chakra, che sono dei punti molto importanti, pare, perché sono centri energetici, e il collegamento, dicevo, tra i chakra e alcuni colori. Chakra di base rosso, chakra della laringe blu, eccetera.
When I'm done with thinking, then I'm done with you. And when I'm done with crying, then I'm done with you. And when I feel so tired, then I'm done with you. You know, everybody feels this way sometimes. Done's not right, and I get so frustrated. I stay up every night. You ask me for an answer, and I'm so tired and I'm up in the air.
Su Radio Imago stiamo parlando di cromoterapia, quindi terapia attraverso i colori. Ma come vengono applicati questi colori? Leggo da un sito che le terapie di questo tipo possono essere praticate attraverso le irradiazioni luminose fatte con speciali apparecchiature e filtri, attraverso gli alimenti, ossia mangiando cibi con il loro colore naturale, attraverso luce solare, e questa pare che sia la pratica più antica, poiché questa luce racchiude nel suo spettro tutti i colori. Si parla di acqua solarizzata, cioè irradiata con radiazioni e applicata sulla parte da curare, attraverso gli abiti, attraverso il bagno, quindi con acque colorate, attraverso la visualizzazione. Un altro tipo di terapia che viene praticata con i colori è quella che serve per contrastare la bilirubina. Che cos'è la bilirubina? È quella sostanza che si genera dalla distruzione dei globuli rossi. Fu scoperto per pura combinazione negli anni 50 che la bilirubina in proveta, che è questo pigmento biliare, sottoposto ad una fonte luminosa di luce blu dello spettro, che è compresa tra i 450 e i 460 nanometri, disgregava queste sostanze. Siccome la bilirubina è una sostanza tossica, noi abbiamo tutti conoscenza di neonati che vengono messi sotto queste lampade azzurre perché hanno il cosiddetto ittero neonatale, ed è esattamente questo che avviene. Oggi la ricerca dell'azione delle luci monocromatiche sull'organismo umano è soltanto agli inizi. È un campo molto interessante e questa, che viene definita in medicina fototerapia, trova applicazioni soprattutto in campo dermatologico. Molte malattie vengono curate quindi con dei raggi di luce che vengono concentrati sulla parte malata. Anche alcune terapie antitumorali si avvalgono di queste tecniche. L'applicazione della fototerapia è anche stata fatta nella pratica dell'agopuntura cinese e in questo caso si chiama cromopuntura e utilizza l'irradiazione luminosa su specifici punti energetici mediante i colori. È stata messa a punto da un certo dottor Mandel con il ricorso a luci puntiformi e monocromatiche. Quante cose straordinarie produce la luce colorata? Abbiamo parlato delle influenze che questa luce ha sull'organismo umano. Naturalmente le stesse influenze ci sono anche nel regno vegetale. Spulciando qua e là ho scoperto che esistono delle lampade che hanno una temperatura colore diversificata che servono per la cura e l'accrescimento delle piante. Ad esempio le luci rosse servono per far crescere la pianta, mentre le luci blu ne favoriscono la fioritura. Ora ascoltiamo insieme ancora un momento di musica e poi ci ritroviamo qui per parlare ancora di colori e in particolare di accordi cromatici e di colori caldi e freddi.
It's romantically inclined.
amici navigatori, sempre Emanuela vi parla da Radio Imago, da Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi trattiamo di colori in senso generale. Vi ricordo che se avete qualche curiosità, qualche argomento che vi interessa approfondire, potete darmene il suggerimento scrivendo nella casella di posta. L'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Qualunque idea vi venga in proposito sarà un motivo di ricerca. Io ho sempre bisogno di stimoli e di risposte da parte di chi ascolta. Dunque, dicevamo, volevo parlarvi dei colori caldi e freddi. A prima vista l'idea di voler riconoscere nel campo della percezione ottica dei colori una componente termica può sembrare strano e anche azzardato. Nell'arte è normale utilizzare le sinestesie. Cosa sono le sinestesie? Sono elementi, qualità percettive, sensoriali, che sono specifiche di un certo senso e che vengono applicate in altri. Cosa vuol dire questo? Se io parlo di una componente termica che solitamente si percepisce con il tatto, ma ne parlo rispetto a qualche cosa che ha una qualità visiva, compio una sinestesia, cioè trasferisco un significato da un ambito percettivo ad un altro. È una cosa abituale. Perché questo avviene? Perché di solito noi diamo per scontate molte cose. Noi guardiamo un oggetto rosso, pensiamo che tutti quanti, dal momento che lo chiamiamo rosso, vediamo la stessa cosa. Ma chi ci dà questa certezza? Come facciamo a sapere cosa vede un altro paio d'occhi? Non lo possiamo sapere, possiamo avvicinarci, possiamo capirlo. Alla stessa maniera, quando assaggiamo un vino, lo assaggiamo in compagnia magari, chiediamo al nostro convitato cosa sente, che sapore percepisce. E come fa lui a raccontarci un sapore? Ha bisogno di analogie, metafore e quindi sinestesie. Ecco perché per descrivere ad esempio il sapore di un vino si usano parole come rotondo, caldo, profondo. Sono tutte qualità che si leggono e si sentono con il senso del tatto, e quindi compiamo una sinestesia. Queste sinestesie ci aiutano quindi a entrare nella mente e nelle capacità percettive altrui, perché comunicare le proprie sensazioni, chiunque ci ha provato lo sa, è estremamente difficile. Tornando al caldo e al freddo, è stato possibile dimostrare che in due diversi laboratori, uno tinteggiato in verde blu e l'altro in rosso arancio, la sensibilità personale al freddo o al caldo differiva di ben 3-4 gradi. Nel locale verde blu le persone sentivano freddo a una temperatura di 15 gradi centigradi e in quello rosso arancio a 11-12. Questo dipende dal fatto, ed è scientificamente accertato, che il verde blu rallenta la circolazione sanguigna, mentre il rosso arancio l'attiva. Un secondo esperimento, questa volta è stato fatto su animali, diede risultati analoghi. In una scuderia di cavalli da corsa venne divisa lo spazio venne diviso in due parti, di cui una dipinta in blu e l'altra in rosso arancio. Nella zona blu i cavalli dopo una corsa si rilassavano molto rapidamente, mentre nella zona rossa rimanevano a lungo eccitati e irrequieti. Inoltre la zona blu non era più infestata da mosche, che restavano invece numerose nella zona rossa. I due esperimenti dimostrano l'importanza del contrasto di freddo e di caldo nella tinteggiatura degli ambienti chiusi, ed è una componente di cui dovremmo tener conto tutti quando sistemiamo gli spazi nei quali viviamo, e non mi riferisco soltanto alla nostra camera da letto in cui stiamo prevalentemente al buio, quindi diciamo che forse ha una rilevanza minore il colore che ci sta intorno. Mi riferisco agli ambienti nei quali lavoriamo, magari utilizziamo colori che non sono adatti alla concentrazione, o forse abbiamo elementi che sono dispersivi, che ci distraggono, che creano un rumore di fondo nelle nostre sensazioni percettive.
She's quiet this morning. She can't say why. Sends her husband off to work with a kiss goodbye. Unlocks that old diary, turns to the 3rd of May. Adds another tear to the page, and it's lonely being the only one who knows the truth. She has a secret that she still loves him, and she hates the choice she made. Wishes she could find him, tell him why she walked away. Every day gets harder, living with herself. But she knew he'd be better off raised by someone else. God, it's lonely being the only. May adds another tear to the page.
Adesso vi voglio parlare di qualcosa di commestibile. Ho preso questa abitudine di raccontarvi una ricetta e di proporvi qualche cosa che ha a che fare con i colori di cui stiamo parlando. Siccome oggi abbiamo parlato dei colori in generale, volevo suggerirvi una tavolozza di cose stuzzicanti che fanno anche bene alla salute. È un pinsimonio crudo e cotto, quindi procuratevi un peperone giallo, un peperone rosso, delle carote, dei rapanelli, una barbabietola e dei pomodori. Preparate un cavolfiore, che sia bianco oppure verde, del finocchio, un cipollotto, del sedano verde e una zucchina. Preparate, tagliate e pulite tutte queste verdure in listarelle e poi le disponete secondo un'organizzazione di tipo cromatico. Potete metterle su un piatto ovale oppure su un piatto di portata lungo e stretto, partendo dal giallo, passando per l'arancio delle carote, il rosso del peperone, del pomodoro, del rapanello e infine con la barbabietola che vira verso il blu. È un rosso porpora molto più intenso. Dall'altro lato metterete affiancati tutti i vegetali di cui sopra, però partendo da quelli bianchi e andando fino a quelli verdi scuri. Quindi potete anche aggiungere un peperone verde, che sarà una bella tinta intensa e cupa e chiuderà l'infilata. Perché queste accoppiate di colori? Perché sono dei colori che sono complementari fra loro, a parte il giallo, il cui complementare è il viola, ma di vegetali viola da mangiare crudi non ne ho trovati, però diciamo che il rosso violaceo è un contrasto sufficientemente intenso. Completiamo ora questo piatto, che può essere un antipasto oppure un secondo, o addirittura, se sufficientemente guarnito, potrebbe costituire un piatto di mezzo. Quindi, dicevo, completiamolo con l'aggiunta delle salse, una tavolozza anche di salse che saranno saporite, profumate e anche molto colorate. Suggerisco una salsa arrafano, la salsa barbecue, una salsa tartara, la salsa cocktail, la ketchup, la maionese e la salsa verde. Ma naturalmente questi sono solo suggerimenti di massima, perché otterrete un risultato altrettanto brillante se aggiungerete salse di vostra fantasia, di vostra composizione. Mi viene in mente a questo proposito un film che è stato tratto da un libro, molti di voi l'avranno visto, si chiamava La ragazza con l'orecchino di perla, ed era un film e anche un libro che parlava del pittore Vermeer, Jan Vermeer, grandissimo colorista, maestro della luce straordinario, vissuto nel 600 in Olanda. Bene, lui in questo libro si racconta, trova questa ragazza mentre va alla ricerca di una infantesca, di una cameriera, entra in questa casa e la vede mentre sta preparando delle verdure, sta tagliando cipolle, carote, verze e altre verdure, perché sta preparando un minestrone per i suoi padroni. Ma non lo fa in un modo qualsiasi, lo fa con una cura, un'attenzione particolare agli accordi cromatici. Quindi accosta le tonalità di contrasto in modo da ottenere il massimo risalto estetico in un momento che è una normalissima fase di preparazione domestica di un cibo. Vermeer viene colpito da questo e per questa ragione farà di questa ragazza la sua assistente e la sua musa.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Sempre da Radio Imago, Emanuela vi parla di colori. Colori in generale, ne abbiamo accennato in varie applicazioni che possono avere, ma la più ovvia, la più normale, la più logica almeno per me è quella della pittura. Quindi vi voglio parlare di un pittore che molti di voi conoscono, famosissimo, grande esponente degli impressionisti, che a un certo punto della sua carriera si volse totalmente alla pittura di paesaggio e non dipinse più i suoi quadri nello studio ma all'aperto. Sto parlando di Claude Monet, vissuto tra il 1840 e il 1926. La sua pittura si chiama En plein air, all'aperto, quindi a contatto diretto con la natura, che diventa il suo soggetto di studio preferito, ma soprattutto si concentrerà sulla mutevolezza della luce e dell'atmosfera secondo le stagioni, le ore del giorno e le condizioni meteorologiche. Vuole rappresentare nei suoi dipinti il tremolio della luce nell'aria e sui campi assolati, le rifrazioni colorate delle nuvole e della nebbia, l'umidità, i molteplici riflessi dell'acqua, fluente e ondosa, l'alternanza dei verdi lucidi e cupi entro il fogliame degli alberi. Si dedicò all'osservazione e scoprì che i colori locali degli oggetti si dissolvono a volte a causa della luce e dell'ombra e che i raggi colorati riflessi si compongono in macchie molto più ricche di variazioni di freddo e di caldo che di contrasti chiaroscurali. Così abbandonò nei suoi paesaggi il chiaroscuro, che era uno dei soggetti prediletti della precedente pittura, la pittura accademica, e lo sostituì con il contrasto di colori, soprattutto i caldi e i freddi. Gli impressionisti in generale si accorsero che l'azzurro freddo, trasparente del cielo e dell'atmosfera, assumendo ovunque il carattere di ombra colorata, entrava in contrasto con le calde tonalità della luce solare. L'incanto cromatico dei quadri di Monet, di Pissarro e di Renoir deriva in massima parte dal gioco delle modulazioni di freddo e di caldo. Un esempio, nel Parlamento di Londra nella nebbia di Monet, lui si avvalse del contrasto caldo e freddo contrastando i colori arancio, blu e viola. Le modulazioni cromatiche blu-viola, verde-blu, verde-gialle in contrasto con l'arancio si intrecciano in modo da creare un accordo irreale che trasforma e trasfigura completamente la scena. Gli ultimi raggi del sole al tramonto accendono nella nebbia umida e fredda una luce diffusa piena di riflessi colorati che dissolvono ogni preciso effetto chiaroscurale. Quindi l'oggetto cessa di essere importante, è soltanto la sua impressione cromatica quella che rimane. A creare l'atmosfera della sera sono quindi i toni dominanti del blu e del viola. Dopo aver sentito questo piacevole intermezzo musicale, continuiamo la nostra chiacchierata sui colori in generale. A questo proposito volevo dire che i colori noi li scegliamo per vestirci, li scegliamo per arredare e sistemare la nostra casa, per comprare oggetti che ci circondino, e molto spesso non teniamo conto che vengono influenzati da tutto quello che già esiste. Un errore che si compie spesso è affidarsi a un colore perché ci piace. Ci piace il colore in astratto, visto da solo. Applicato alla zona o al luogo nel quale ci troviamo, può trasformarsi e cambiare completamente. È stato dimostrato che gli uomini hanno bisogno di equilibrio e di armonia. È un bisogno fisico ed è anche un bisogno psichico. Abbiamo visto che i colori possono essere terapeutici e alla stessa maniera possono essere dannosi, quindi danneggiare il nostro equilibrio e la nostra serenità. Così come gli alimenti assunti senza un equilibrio calorico o anche di sostanze nutritive possono danneggiare il nostro benessere, alla stessa maniera i colori hanno bisogno di essere equilibrati, di entrare nella nostra vita in modo armonico. Quindi non commettiamo l'errore di circondarci di un solo colore. La vita monocromatica può essere pericolosa. Può essere pericoloso dipingere tutta la nostra casa di blu, soprattutto coprire le fonti luminose come le finestre, come le lampade, con qualcosa di blu o di azzurro, perché questo inibirebbe l'entrata nella nostra vita, nel nostro cervello e quindi nelle nostre cellule di quelle radiazioni che ci sono necessarie per il nostro benessere. Equilibrio sempre. A questo proposito ne parleremo magari in un prossimo incontro. Vi voglio raccontare cosa sono i complementari, cosa sono gli accordi cromatici. Adesso vi accennerò soltanto quali sono le categorie cromatiche. Ad esempio, noi abbiamo i colori puri. I colori puri sono quelli che si presentano ai nostri occhi alla massima saturazione, cioè non sono tagliati né con il bianco né con il nero. I colori puri sono rossi, gialli, aranci, verdi, blu. Qualunque tinta che abbia una connotazione, un carattere molto preciso. Abbiamo poi i colori insaturi. I colori insaturi sono quelli tagliati con il bianco e sono i colori pastello. Molte persone prediligono queste colorazioni, che sono anche quelle più indicate per il mondo dell'infanzia. C'è poi una terza categoria, che è quella dei colori terrosi. I colori terrosi sono tutte quelle gamme di marroni, di grigi, che sono composti dai tre colori primari mescolati fra loro in percentuali diverse. I colori terrosi sono tutti i beige, i verdi, i sabbia. Mi viene in mente Giorgio Armani, i suoi colori sono da sempre una gamma di colori terrosi. Ciascuno di noi sceglie la gamma che gli si avvicina di più ed esiste a questo proposito un'interessante teoria di Johannes Itt. Ancora un momento di musica e ne parliamo. Still learning how to Giovanni Sitte elaborò nei suoi studi applicativi didattici sul colore una curiosa teoria. Egli sosteneva che gli accordi cromatici scelti dagli alunni, per accordi cromatici si intende un gruppetto di colori 3, 4, non di più, che dovevano essere stesi in strisce avvicinate fra di loro in modo che stessero bene. Bene, lui dai suoi studi ricava questa regola. Dice che quelli che chiama accordi cromatici soggettivi non sono soltanto tutti diversi, fin qua siamo portati tutti a essere d'accordo, ma sono legati anche all'aspetto fisico della persona. Quindi lui mette in relazione la colorazione dei capelli, il colore degli occhi, della pelle, l'andamento stesso dei capelli, se sono lisci, piatti, arricciati, ondulati, con le scelte cromatiche che questi ragazzi compivano. Nelle sue ricerche sui colori soggettivi era arrivato a concludere che non soltanto la scelta e l'accostamento dei colori erano rilevanti, ma anche la grandezza delle macchie e il loro orientamento avevano un carattere rigorosamente individuale e collegato con la fisicità della persona. A queste preferenze corrispondeva in genere la conformazione della testa, che può essere allungata, verticale oppure larga e orizzontale, anche il tipo di capelli o il colore degli occhi. Per cogliere l'intimo significato degli accordi soggettivi, egli considerava anche i minimi particolari, senza fermarsi al più generico carattere cromatico o tipo di macchia. Quante cose si possono scoprire sui colori? Oggi ne abbiamo fatto un largo esempio, siamo passati dalla medicina all'alimentazione, alla botanica, li abbiamo analizzati un po' in tanti modi, ma è soltanto l'inizio, ci sono un sacco di cose che dobbiamo scoprire. Io aspetto sempre da voi suggerimenti per una ricerca più approfondita o per sanare delle curiosità. Potete darmi gli stimoli scrivendo nella casella di posta. Vi ricordo, l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Ora ci salutiamo perché il nostro tempo per oggi è finito. Mi auguro di non avervi annoiati e spero di avere prossimamente l'occasione di verificare l'effetto che queste mie parole hanno prodotto. A tutti gli amici internauti un abbraccio e un augurio per una felice settimana. Ciao ciao a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.